Buongiorno a tutti, continuiamo stamattina a parlare quello che abbiamo iniziato a vedere la scorsa volta con Edi, e cioè quella che è stata definita la conferenza di Gerusalemme. Conferenza e non concilio, come specialmente tra la Chiesa romana cattolica è solita nominarla, perché i concili, così come noi li conosciamo, ad esempio quello di Trento nel XVI secolo, quello della Controriforma per intenderci, oppure quello di Nicea, un po' più antico, del IV secolo, si prevedeva durante l'esecuzione dei lavori del concilio una autorità istituita che presiedeva l'assemblea, che dopo aver ascoltato diversi pareri, giudizi, dottori della legge, dava l'imprimatur, imponeva l'imprimatur, dava l'ultima parola, la sua volontà era quella dell'autorità istituita e quindi aspettava loro l'ultima decisione, la decisione da prendere su cosa fare. Qui invece, come vedremo tra breve, c'è stato un convincimento guidato dallo Spirito, un parlare dolce ma autorevole, non autoritario, basato sulla parola, dove il Signore poi ha benedetto ogni cosa, ha guidato ogni cosa. E stamattina entriamo proprio nel vivo delle argomentazioni esposte dagli apostoli e ricordiamo su cosa verteva la conferenza e qual era l'oggetto della discussione. Abbiamo visto che i giudaizzanti ci tenevano molto alla circoncisione che fosse estesa tra coloro che accettavano il Signore Gesù, tra gli stranieri, tra i pagani, e quindi che fosse importante la circoncisione, seguire tutta la legge di Mosè perché fossero salvati. E secondo loro, infatti, il non adempiere a questa circoncisione era un disubbidire a Dio, perché loro avevano in mente qual era la legge. Ricordiamo che questi erano farisei, quindi benché convertiti avevano ancora quel bagaglio di tradizioni, di cultura che si portavano appresso e che in qualche modo volevano continuare ad applicare. Inoltre loro erano socialmente coinvolti nella vita pubblica, politica, quindi cercavano di non essere troppo trasgressivi in certo senso, cercavano di portare comunque avanti un certo tipo di tradizioni. E comunque loro dicevano: la legge insegna questo e noi vogliamo continuare ad applicare e non vediamo perché non dobbiamo farlo. Abbiamo visto anche la scorsa volta che in ogni chiesa ci sono delle differenze, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, ed è difficile trovare che tutti la pensino allo stesso modo, è anche giusto che sia così, no? Perché voglio dire, nella varietà c'è l'unità, siamo diversi. L'importante è che queste differenze non siano oggetto di spaccature della Chiesa. È importante che non ci mettiamo lì a mettere i puntini sulla I, su quelle cose di secondaria importanza, ma ci concentriamo piuttosto su qualcosa che è veramente importante, qualcosa che veramente dobbiamo discutere e che non possiamo rimandare. Stamattina vediamo due dei tre interventi che si succedono nel corso della conferenza. Abbiamo allora la parola in Atti, al capitolo 15, e stamattina vedremo, se ce la faccio, al capitolo 15, ok, vedremo dai versetti 6 a 12, ma leggeremo dal versetto 1, così riprendiamo il discorso, quindi siamo in Atti, leggiamo dal versetto 1. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei Farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circonciderli e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Ed essendo nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù. Allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Fin qui la parola. Ho intitolato questo messaggio La legge e la grazia. Questa è una foto dell'epoca, della conferenza, e ho diviso il messaggio in quattro punti che vedremo insieme: è la salvezza nell'esperienza di Pietro, la salvezza secondo i giudei, la salvezza per grazia ed infine la salvezza nella testimonianza degli apostoli. Prima di esaminare questi punti, vediamo un'ulteriore introduzione, perché gli apostoli arrivano lì, vedono l'urgenza di fare questi lavori, di affrontare la questione. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione e quindi decidono di dar via ai lavori, come dicevo. E nel primo punto è Paolo, è Pietro che parla, e qui ribadisce il concetto che era nata una vivace discussione, ed essendone nata una vivace discussione. E badate bene che discutere vivacemente, con verbo, con entusiasmo, non è peccato, purché non si scada nell'offendere gli altri, ovviamente, perché si sta esaminando la cosa con una certa importanza, una certa urgenza, quindi bisogna comunque mettere in evidenza almeno due aspetti quando si fanno queste cose: l'importanza dell'argomentazione, quanto sia determinante per molti definire bene e con esattezza ciò di cui si sta decidendo. Non bisogna andare per mezze misure, non bisogna essere così allusivi, bisogna essere chiari, non bisogna dare adito a discussione. Bisogna capire bene di cosa si sta parlando, e qui era importante ciò di cui si stava parlando. Il secondo aspetto della discussione è che bisogna essere irremovibili dal proprio punto di vista. Ed essere irremovibile non è orgoglio, non è avere per forza ragione, ma è la decisa convinzione su cui basiamo la nostra intera esistenza. Perché vedete, noi possiamo e dobbiamo essere aperti a cambiare pensiero, argomentazioni su ciò che pensiamo che era giusto fino a ieri, perché magari sono quelle cose di secondaria importanza, quelle cose che tutto sommato non caratterizzano la nostra vita, la nostra esistenza. Ma quando c'è qualcosa di veramente importante che stabilisce il nostro stile di vita, beh, lì non possiamo vacillare. Io credo fermamente che ogni uomo debba avere questo diritto, anche se onestamente non vogliamo che i non credenti ce l'abbiano. Vi spiego. Noi abbiamo la nostra convinzione e preghiamo che niente e nessuno possa distoglierci, no? Noi siamo di Gesù e nessuno può rapirci la sua mano. Ma coloro che non credono, quei cuori duri con cui abbiamo a che fare, quelli che sono irremovibili le loro posizioni, no? Noi preghiamo perché cambino opinione, ma questo non è compito nostro, è compito dello Spirito Santo. Noi che abbiamo conosciuto la verità, cioè la salvezza in Gesù, dobbiamo essere irremovibili e dobbiamo pregare per tutti gli altri, perché non lo siano. E di cosa poteva essere irremovibile Pietro che sta parlando, se non qualcosa che aveva visto personalmente e che poteva aver sperimentato in una prima fase con lo stesso Signore Gesù, per quegli anni che ha vissuto con lui, e poi più recentemente, nel momento in cui stava parlando, quell'esperienza che aveva lui di aver esercitato quel dono di predicazione, di aver adempiuto al mandato di Gesù, quello di andare tra i giudei e gli stranieri anche, come vediamo tra un po', per parlare di Gesù, essere uno strumento scelto da Dio per gli stranieri, lui sta ribadendo. Vi ricordate l'esperienza di Cornelio, casa di Cornelio? E per quanto riguarda la purificazione, che era una materia importante per i giudei, avevano tutta una serie di leggi del Levitico, ma anche loro che avevano applicato per quanto riguarda la purificazione, quindi ne avevano di che parlare, e qui si sta cercando di cambiare il loro punto di vista sulla purificazione. E qui si parla di un'altra purificazione, si parla della purificazione del cuore, ed è questa la vera purificazione che ci interessa. Vogliamo leggere in Romani, al capitolo 2, versetti 28 e 29, Giudea infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Pietro a questo punto, dopo aver spiegato la sua esperienza, mette in risalto quella che i giudei intendevano per salvezza. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? A questo punto c'è un coinvolgimento di Pietro con i giudeizzanti. Ricordiamo che infatti Pietro era nato ebreo. Immagino che sin da piccolo abbia seguito le tradizioni, con la famiglia, immaginiamo, se non aveva anche avuto gli insegnamenti della legge. Quindi lui si fa portatore non solo della sua generazione, ma anche degli adi, per quanto riguarda quello che lui definisce giogo, questo giogo che è mutato nel corso dei secoli con le tradizioni. E Gesù per primo parlò di giochi, ricordate? Leggiamo infatti in Matteo, al capitolo 23, versetto 4. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Questo è quello che Gesù definisce il giogo fatto portare da parte dei giudei, in contrapposizione con quello che lui definisce il suo giogo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. C'è un giogo che possiamo portare con gioia, perché è dolce, perché è leggero, sostenuto da Gesù stesso. E qui non credo che Pietro stesse facendo riferimento alla legge, o a Mosè, o a tutto ciò che il Signore aveva comandato. Qui Pietro sta facendo riferimento a quell'insieme di regole e regolette che sono state implementate nel corso dei secoli, come dicevo, quelle tradizioni sempre più appesantite, no? Questi fardelli che hanno costretto ai giudei di portare avanti, di portare con loro. Non penso che intendesse questo. E lui ribadisce ancora che quella legge non si poteva osservare interamente, era impossibile osservare, e comunque non era sufficiente per la salvezza, quindi a maggior ragione non poteva essere portata avanti, o comunque doveva essere riconsiderata alla luce del nuovo patto. I giudeizzanti non dovevano comunque tentare Dio imponendo delle regole che non sono più efficaci, sempre magari lo fossero state prima. E a questo punto Pietro definisce qual è la vera salvezza, quella che noi abbiamo conosciuta e quella che noi predichiamo. La salvezza per grazia. E con questo ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro. E con questo ma Pietro definisce il cardine della questione. Il nuovo patto definisce il nuovo concetto di salvezza, quella unica, veramente efficace, che è solo per grazia, quella che noi abbiamo conosciuto. Abbiamo ringraziato il Signore, la nostra vita dovrebbe essere proprio un continuo di ringraziare perché abbiamo conosciuto questa salvezza, ci è stata fatta conoscere. E questo è il momento clou di tutta la conferenza. Se volessimo riassumere tutta la conferenza, questi discorsi, possiamo usare questo versetto, possiamo mettere proprio come slogan. E l'abilità dell'oratore, in questo caso Pietro, è quella di mettere a tacere tutta l'assemblea, come vediamo tra un po', con poche parole, che noi sappiamo dettate dallo Spirito Santo, che in quel momento il Signore sta usando proprio Pietro per infondere una parola particolare a coloro che l'ascoltavano all'epoca e noi e quanti come noi oggi. È interessante vedere qui come Pietro inverte l'ordine del noi e del loro. Al versetto 8 dice che lo Spirito Santo viene dato prima a noi e poi a loro. Qui invece la sequenza si inverte. Lui dice, infatti, come la salvezza fosse stata concessa prima a loro e poi a noi. E leggo il versetto. Ma noi crediamo che siamo stati salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Capito la sequenza? E questo cosa fa? Perché dice questo Pietro? Beh, innanzitutto sta ribadendo il concetto della salvezza che è estesa a tutti, ma vuole proprio sottolineare che è stata estesa anche agli stranieri, anche ai pagani, dando loro più importanza che ai giudei stessi. E questa è la salvezza, che lui, la salvezza non guarda il passaporto, non guarda la lingua, il colore della pelle, le tradizioni o il paese di provenienza. E infine vediamo l'altra prossima fase, che è quella della salvezza secondo la testimonianza degli apostoli. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quindi, come dicevo prima, Pietro mette a tacere ogni cosa, va per l'assemblea. E qui entrano in scena Barnaba e Paolo. E cercate di immaginare questo momento, no? C'è il silenzio, ci si guarda un attimo intorno, Pietro non dice niente, intervengono Barnaba e Paolo. Quindi, dopo quella che ha detto Pietro, questo momento di silenzio, entra in scena la testimonianza di Barnaba e Paolo. Proprio per non dare adito a obiezioni, no? Proprio cogliere quel momento. E cosa fanno loro? Pietro è stato esauriente e incisivo nel suo parlare, poi ci sarà Giacomo e riprenderà il discorso, lo vedremo nelle prossime volte se Dio vuole, ma qui basta parole, basta spiegazioni, ci sono le testimonianze di Barnaba e Paolo, e ne avevano di cose da raccontare. Ricordiamo che il libro di Atti, definito anche il libro dei fatti degli apostoli, non riporta ogni singolo istante del lavoro svolto dagli apostoli, ma mette in risalto quelli più salienti, quelli più importanti secondo lo Spirito Santo, così come ha ispirato l'autore Luca. E nel libro degli Atti leggiamo delle espressioni come rimasero molto tempo, rimasero del tempo. Alcuni esempi leggiamo in Atti, a capitolo 14, versetto 3, tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva per mano loro che venissero segni e prodigi. Poi sempre lo stesso capitolo, versetto 28, e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Ancora, Dio piacendo, vedremo al versetto 35 di questo capitolo, Paolo e Barnaba ribasano ad Antiochia, insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Vedete, cioè queste espressioni fanno intendere che sono successe altre cose e quindi avevano di che raccontare. E cosa portava questo raccontare? Abbiamo visto la volta scorsa al versetto 3, rileggiamolo. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia tra tutti i fratelli. Questo portava, questo raccontare, questa testimonianza. Abbiamo sentito prima Geremia. Ecco, questo è un esempio di testimonianza. Cosa fa questa testimonianza? Porta gioia, ci incoraggia, ci spinge a mandare avanti malgrado le circostanze. C'era un problema in corso da risolvere, ma loro esprimevano gioia, vita vissuta. È quello di cui veramente abbiamo bisogno, di questo tipo di gioia. Una gioia che non dura un momento, una giornata, ma una gioia che dura un'eternità. perché vedete, il mondo può dare piacere, può dare divertimenti, a volte anche legittimi, non è che dico, ma quanto possono durare? Quel ridere, quello stare bene, ci parliamo dell'eternità, un investimento che veramente dura. Solo il Signore, attraverso i fratelli, che hanno particolari testimonianze e che hanno modo di raccontarcele, possono veramente darci gioia. Beh, via la conclusione, abbiamo visto quindi l'importanza di individuare una questione da risolvere per la Chiesa, e può capitare anche a noi di essere coinvolti ad esprimere pareri, giudizi, opinioni, prendere decisioni. E qui bisogna considerare due aspetti importanti quando veniamo chiamati a farlo. Innanzitutto bisogna capire se è di basilare importanza quello per cui stiamo discutendo, se vale tempo, vale pena investire tempo, denaro forse anche, o invece non è qualcosa di cui dobbiamo necessariamente discutere o fare una questione o fare proprio una cosa di fondamentale importanza. E seconda cosa, più importante, qual è il fine ultimo della discussione? Perché stiamo discutendo di questa cosa? Per portare gloria a Dio oppure per fare un interesse personale? E non intendo necessariamente economico. Per interesse personale intendo quando uno per forza vuole avere ragione, quando uno per forza vuole imporre il proprio punto di vista, perché magari si vuole rendere più potente, più importante, non vuole sottomettersi niente a nessuno. In entrambi i casi dobbiamo adottare due strumenti, la saggezza e la preparazione. In questa conferenza che abbiamo visto insieme mi fa pensare che quanto sia importante usare il nostro cuore, il nostro sentimento, però anche il nostro cervello, la nostra preparazione, basato sulla nostra fede, ma sulla nostra esperienza, il tutto chiaramente gestito dal Signore. Io credo loro abbiano ben pregato perché facessero questa conferenza e che il Signore guidasse ogni cosa. Poi vedremo, Dio piacendo, le volte prossime cosa decidono di fare gli apostoli, che decideranno di scrivere una lettera. Non anticipo niente, anche se già avete letto questo capitolo tante volte, posso immaginarlo, ma vogliamo considerare questi elementi, la saggezza, la preparazione, e applicarli solo quando ci viene chiesto. E sottolineo il solo, perché a volte parliamo anche quando non è convenevole, anche quando non siamo chiamati a farlo, anzi dovremmo stare zitti piuttosto. Non sempre siamo tenuti a parlare, non sempre dobbiamo farlo. Non siamo, sempre siamo all'altezza di poterlo fare. Leggiamo un verso, Giacomo ci viene in aiuto in questo caso. A capitolo 3, versetto 1, Giacomo, come si dice, fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Siamo attenti. Il Signore ci ha dato molti strumenti, anche la libertà di poterli utilizzare. Dobbiamo solo imparare ad usarli. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa parola che possiamo vedere nella libertà. Grazie perché ci hai dato una mente così complessa, ma anche così potente per capire certi discorsi, per capire certe realtà che ci circondano. Grazie, Signore, perché ci hai dato uno spirito particolare per poter capire anche, almeno in parte, i tuoi pensieri, quello che veramente conta per noi. Siamo equipaggiati, Signore, di ogni cosa per poter andare avanti come i tuoi figli e servirti in diversi aspetti. Nel parlare di te, usare le parole giuste, nel momento giusto, essere opportuni. Non sempre lo sappiamo fare, Signore. Insegnaci ad essere opportuni. Insegnaci a proprio a predicare, a parlare. Abbiamo questi esempi, Signore, davanti a noi, nel libro degli Atti, ma anche altrove, di come possiamo parlare. Insegnaci a farlo, Signore, vogliamo sottometterci a te perché ogni cosa sia fatta alla gloria tua e non per noi stessi, Signore. Benedici ogni fratello che in prima linea si espone a fare queste cose, a parlare per te. Benedici ad ognuno di noi, Signore, quando siamo chiamati a farlo. Nel nome di Gesù. Amen.